Ma una cosa mi ha sorpreso positivamente. Il libro si basa su una documentazione enorme che riguarda fonti coeve, documentazione dei gruppi raccolti in centri di documentazione sparsi nelle varie parti d'Italia e le fonti di polizia. A proposito delle quali io sono rimasto, diciamo, in qualche modo impressionato da due cose. Uno, che forse grazie proprio alle fonti di polizia, lui riesce a tentare una quantificazione dei gruppi e anche il loro svilupparsi sul territorio nazionale, dove erano ancorati geograficamente. Ma la seconda cosa che mi ha sorpreso è, uno, la quantità di soldi spesi dalla polizia per stare dietro a minuzie di gruppi di 50, 30, 40 persone, con dei rapporti dettagliatissimi, che peraltro sono ben fatti, non sono solo rapporti descrittivi di minuzie, ma dietro c'è un pensiero, c'è un'interpretazione, c'è un inquadramento storico, cioè è una polizia che pensa e ragiona su quello che raccoglie e fa, e in qualche modo si può sostenere che suo malgrado lavora affinché sia possibile costruire queste storie e che forse molte di queste storie noi le sappiamo, penso ai piccoli gruppi socialisti di cui tu parli, no? Di cui c'è traccia soprattutto nelle carte di polizia, o perlomeno lì c'è un'indicazione precisa, non è solo una riga scritta in un libro. E ancora una cosa, Eros, questo lo dico partendo da me. Ma io ho visto nella tua ricerca quello che per me è un piacere, sfogliare le scartoffie.
Allora, di scartoffie io ne ho sfogliate tante perché questa ricerca è durata 20 anni, cioè ho iniziato la ricerca insomma nei primi anni 2000, non so se 2002, 2003, 2005, partendo in realtà dai proletari in divisa, come sai Elena, perché anche ci siamo conosciuti e contattati proprio sui proletari in divisa. E ti scrissi un'email perché Santo Massimo mi aveva dato il suo indirizzo perché studiavo i PID, cioè il lavoro di lotta continua dentro l'esercito, dentro i militari. Da lì poi piano piano ho allargato e insomma fino a quando non sono partito nel 2017 per Istanbul sono stato in archivio a cercare documenti. Sì, c'è stata la tesi di dottorato, è vero, e quello è stato il primo step, perché poi insomma, è la base del libro, però dal 2014 al 2017 ho continuato a fare ricerca, soprattutto sulle carte di polizia e anche sui documenti riservati dalla direttiva Renzi, insomma, che aprono certe pagine della storia d'Italia che non erano state aperte. Io non sono un dietrologo, quindi insomma, evito anche di aprire questo tema. Tornando alle fonti di polizia, uno, le fonti cosiddette nemiche, cioè dell'avversario del movimento operaio, quello che era stato pensato e agiva per appunto sorvegliare i sovversivi, perché questo viene insegnato dalla polizia fascista negli anni 50. Basta dire che i principali dirigenti dell'Ovra stanno nelle scuole di quella che sarà poi la Digos, insomma, vanno a formare il personale della polizia repubblicana. Però in realtà, Diego, quello che tu dici, quelle relazioni dettagliate con quelle analisi non le fanno i poliziotti, le fanno dei militanti, dei compagni che collaborano con la polizia. Cioè, anche questo, insomma, o collaborano direttamente, nel senso che sono stati arrestati, e come questo è un metodo della polizia fascista, cioè ti ricattano, ti dicono adesso ti mettiamo in galera, buttiamo via la chiave, oppure collabori con noi. Ok? E una volta fatta la prima collaborazione, non ti torna indietro, perché dopo lo diciamo ai compagni, quindi fa la figura del traditore. E quindi c'è una collaborazione, perché per esempio sui gruppi siciliani, no, ci sono, lo dico forse in nota, ma se si va in archivio, ci sono anche le foto delle tavolate, le cene conviviali, insomma, con i numeri, questo è Tizio, questo è Caio, quindi chiaramente era qualcuno che stava lì. Cito in una nota, un convegno di lotta comunista, no? Per entrare al convegno c'era uno spiegamento di forze e un servizio d'ordine, tre livelli di servizio d'ordine. Bisognava passare il primo sbarramento dove ti controllavano così, poi un secondo sbarramento dove, poi un terzo sbarramento, seguono 10 pagine di relazione. Quindi evidentemente quello che ha scritto la fonte è riuscito a passare i 3 sbarramenti, era un compagno fidato, insomma. E questo pone un'altra questione, e purtroppo è un grande cruccio. Mentre Mauro Canali ha scritto Le spie del regime sulla polizia fascista, ricostruendo, perché ci sono i registri proprio dei confidenti, questa storia per la storia repubblicana non la possiamo fare, rimane un buco, non ci sono registri di confidenti, bisogna andare, insomma, a tentoni, non puoi ricostruire una storia organica. Questo non è per dire, cioè, per esprimere giudizi, ah, erano, no, insomma, c'è sempre stato. Poi c'era anche il confidente indiretto, in realtà, molto spesso, cioè, nel senso, io condividevo l'appartamento con lui era un militante politico, la sera a cena davanti al bicchiere di vino, che avete fatto questo, cioè, e io poi, che in realtà non dico a me non interessa niente, sono genericamente di sinistra, poi in realtà ero io il confidente della polizia, per soldi o per altro, quindi c'è anche questo, il confidente indiretto. E poi, insomma, attraverso, per esempio, altro tipo di attività investigativa che per me è stata molto utile, è il sequestro dei documenti. Cioè, si fa irruzione nella casa di un militante, gli prendi tutto e lì dentro ci trovi anche i bollettini interni riservati sulla questione dove io e lei avevamo litigato per questioni di genere, per questioni di appropriazione di cassa, per questioni che chiaramente nel giornale poi non trovi, cioè nessuno va a dire c'è stata una riunione, si è spaccata la sezione perché il tizio ha rubato i soldi, quell'altro ha toccato il sedere all'altra, insomma sono cose che non emergono nella stampa ufficiale di gruppi, anzi, che si presentano, come la questione dei numeri. Chiaramente tutti nei giornali siamo tantissimi, poi in realtà vedi che in certe zone invece i numeri erano più ridotti, in altre invece ti rendi conto che erano addirittura di più, oppure i conti non tornano. Ecco, un'altra cosa che cito, uno di questi documenti riservati viene trovato sicuramente dietro una soffiata a Firenze, nella macchina di una militante, un bollettino ultra riservato di Avanguardia Operaia, dove c'era tutto un manuale di come disporsi negli scontri di piazza contro la polizia, di come doveva comportarsi il servizio d'ordine, e un altro allegato in caso di illegalizzazione del partito e di tentativo di colpo di Stato, come comportarsi, dove chiaramente propugnava il ricorso alle armi, a gruppi di difesa, partigiana e via dicendo. Questo viene utilizzato dalla polizia per processare i vertici di Avanguardia Operaia. Se prendete il quotidiano dei lavoratori del giorno dopo, c'è grave provocazione della polizia, cioè prove inquinate, vogliono accusarci, è un tentativo di... E poi parlando anche con Luigi Vinci, che però ha spento il microfono, questo William Gambetta me l'ha detto, ha detto, beh sì, certo, erano nostri, ma che tutti del resto, cioè il colpo di Stato sembrava all'ordine del giorno, i tentativi di colpo di Stato, come sappiamo, cioè non è la Turchia l'Italia, però ci sono stati, tra l'altro i fascisti qua che cosa gridavano? Ankara, Atene, adesso Roma viene, insomma, quindi... Il terzo paese dopo Ankara e Atene doveva essere l'Italia, doveva esserci un colpo di Stato militare. E quindi è chiaro che i gruppi di sinistra si attrezzavano contro il colpo di Stato, quindi era più che normale, ce l'avevano quasi tutti, ce l'aveva anche il Partito Comunista, anche il Partito Socialista, quindi nulla di strano. Però chiaramente se io prendo i giornali, il quotidiano dei lavoratori e altri, a livello pubblico c'è la negazione di quella struttura paramilitare, anzi poi abbiamo scoperto che quella struttura clandestina ce l'aveva addirittura lo Stato, Gladio, insomma, quindi una struttura segreta, insomma, in caso di pronta per una guerra non ortodossa. Quindi di fatto però queste cose, queste fonti le trovi nelle fonti di polizia, certo, quindi l'archivio centrale dello Stato, oppure anche gli archivi delle prefetture, quindi gli archivi di Stato qui a livello territoriale, l'ordine pubblico, il gabinetto, questo grande fondo che è il fondo associazioni, che insomma anche Elena ha visto, dove sono schedate tutte le associazioni, non i partiti, è un fondo che insomma, cioè nel libro si trova, il libro è la punta di un iceberg su quello che ho trovato, quindi adesso ho materiale per scrivere per i prossimi 30 anni senza andare più in archivio. Sì, sì. Un mio dispiacere perché mi piace poi andare in archivio in realtà a trovare.
Allora, su queste ultime battute aggiungo qualcos'altro sulla mia lettura del tuo libro. È un libro molto accurato, molto approfondito e che offre veramente pagine e pagine di racconto su queste organizzazioni rivoluzionarie, organizzazioni che diciamo dal dopoguerra fino agli anni 60 si moltiplicano e propongono anche uno scenario che appunto tu hai menzionato, il fatto che anche io mi sono occupata di questi argomenti, ho lavorato su Lotta Continua, ma anche scritto il libro, ma tanto tempo fa, almeno nella mia percezione emotiva, risale a una fase della mia vita ormai abbastanza lontana. E quindi rileggendo il tuo libro mi sono immersa di nuovo in questa grande galassia, insomma, di organizzazioni. E da un lato è una lettura sicuramente per persone che hanno già una conoscenza dell'argomento, perché tu insomma vai a fondo come fai sempre, ma lo fai appunto un po' cercando anche delle grosse, una grossa sintesi, si vede che il lavoro è maturato in tanti anni e che tu hai accumulato tanto materiale, tanti incontri, tante relazioni, ringrazi tantissime persone, anche me, io ti ringrazio. E, insomma, è evidente che hai messo insieme un lungo percorso e diciamo alla lettura io mi domando poi, non so, persone che oggi stanno studiando all'università o stanno studiando alla scuola superiore, tra l'altro neanche magari arrivano al periodo storico del quale ti occupi nel corso dei loro studi, incontrano una materia molto approfondita, specializzata. E all'interno della tua narrazione ci sono due elementi che a me sembrano particolarmente interessanti. Uno, cosa significava confrontarsi con la categoria di rivoluzione, perché dopo vorrei riprendere anche la questione anche in relazione ai femminismi, che ovviamente sono uno degli argomenti che immagino ti farà piacere affrontare, grazie a entrambi, quindi poi ci arriveremo. Uno è questo, quindi che cosa significava per le persone che facevano parte di queste organizzazioni utilizzare una categoria di questo genere e insomma, che prospettiva dava a loro fare politica, perché poi chiaramente è una costellazione molto, molto ampia, molto particolare, di mezzo ci sono continue differenziazioni, insomma tutto diventa sempre più complesso. E quindi cosa voleva dire tra gli anni 40 e gli anni 60 essere lì su questi temi? Così come giustamente poi tu arrivi anche al movimento studentesco e lo proponi per quello che nei fatti era comunque un'organizzazione complessa, ben strutturata, non insomma dici altro che fantasia al potere, insomma significa che ci confrontiamo con delle categorie sicuramente diverse da quelle di oggi, anche rispetto a come si strutturano i movimenti, si strutturano le organizzazioni. C'è di mezzo anche, secondo me, quanto sono comprensibili attuali oggi queste categorie, se sono ancora utilizzate. E E quindi ti chiederei di raccontarci questo, essere rivoluzionari e rivoluzionarie, che cosa significava allora e come, diciamo, l'impronta di alcune esperienze che noi oggi potremmo dire 68 è stato un movimento appunto gioioso, ma ha avuto determinate caratteristiche piuttosto precise, soprattutto proprio nell'anno 68, 67, 66, perché poi appunto l'oggetto 68 è scivoloso. Spero così di aver circoscritto come la domanda.
Sì, e risposta, domanda come sempre articolata, risposta ancora più articolata, ma cerchiamo di essere sintetici. Allora, cosa significava rivoluzione? Allora, bisogna distinguere, secondo me, tra le organizzazioni in generale, come gruppo astratto, fatto non di persone, come gruppo formale, burocratico, e poi le persone che ci stanno dentro. Le persone che ci stanno dentro probabilmente davano risposte differenti, cioè per alcuni che militavano nella stessa organizzazione, fosse Lotta Continua, Avanguardia Operaia o Potere Operaio, la rivoluzione significava una cosa, per altri significava un'altra. E anzi, non entro a fondo sulla questione Lotta Continua, è una bella organizzazione perché, storiograficamente parlando, perché è paradigmatica, perché all'interno di Lotta Continua in realtà c'erano varie sensibilità. C'era il servizio d'ordine, c'erano le femministe, poi scoppieranno queste sensibilità, ma io penso, cioè, Boato, per esempio, si ricorda, per me Lotta Continua era fare gli asili e i doposcuola alle medie, gratis, fare i mercatini dei libri, fare i circoli ottobre. Ecco, questa è un'idea di Lotta Continua. Però io ho trovato sempre delle carte di polizia, per altri appunto era la lotta frontale contro le forze armate dello Stato, cioè la polizia in primo luogo. E Lotta Continua, 1972, di fatto si spacca. Sofri va al sud, fa il suo giornale, un giornale populista, un barricadero, mo che il tempo si avvicina, e la parte nord decide a Rimini col suo congresso che è arrivato il momento della lotta armata, insomma. Quindi io non mi meraviglio se poi certe cose sono maturate all'interno di Lotta Continua, anzi lo considero normale, cioè, tant'è che poi la riflessione dal giugno a luglio del 72 dentro Lotta Continua c'è proprio a causa dell'omicidio calabrese, insomma. E quindi molti si dissociano e c'è un ripensamento e c'è una nuova fase poi di Lotta Continua, quindi un'altra Lotta Continua differente. E io lo so, centrando questo su Lotta Continua, criticando Lotta Continua, qualcuno mi ha detto: certo che tu a livello accademico ti sei giocato tutto, perché insomma più della metà dei professori di storia contemporanea sono ex di Lotta Continua, però vabbè, che ci vogliamo fare, insomma. Sai, quando c'è il fuoco dentro nello storico, insomma, devi dire le cose, le conclusioni a cui pensa, non è la verità, però penso di essere arrivato a certe conclusioni che possono avvicinarsi al vero tra mille virgolette. E quindi, cioè, ognuno riempiva di significati e questo viene fuori drammaticamente o gioiosamente, non lo so, proprio nel 76-77, cosa significava per me rivoluzione? Per quelli di Parco Lambro significava una cosa totalmente diversa da quelli che stavano nei covi delle Brigate Rosse, eppure avevano condiviso gli stessi spazi ideologici. Però a Parco Lambro, il Festival del Proletariato Giovanile, c'è proprio, siamo alla logica del renudo, del personale politico, quindi... non stiamo parlando del femminismo, perché a volte vengono confusi e accorpati Parco Lambro e il femminismo, anzi ci sono certi atteggiamenti maschilisti e cioè, avvengono anche cose brutte a Parco Lambro. E poi c'è il discorso del femminismo, dove c'è una maturazione sul fatto che forse il soggetto centrale della rivoluzione, cioè del cambiamento, non sta nell'operaio, oppure c'è la presa d'atto prima di altri che un'epoca è finita, cioè che di fatto quel sole che si vedeva all'orizzonte, che in realtà io inizio così il libro, no? Quel sole che si vedeva all'orizzonte non era il sole nascente del socialismo, ma non era un'alba, ma era un tramonto, insomma, quindi. Però mi riferivo al 1979. Il libro parte con un artificio, cioè, che chiaramente poi lo denuncio come tale, che in un giorno preciso, tra il gennaio e il febbraio, adesso non mi ricordo quali, del 79, se un giovane usciva e andava in edicola, poteva scegliere tra ben 5 quotidiani della sinistra rivoluzionaria. Ottobre, quotidiano dei lavoratori, lotta continua, il manifesto, è stato il massimo, e quindi poteva avere l'idea che forse, insomma, la rivoluzione, se non era proprio dietro l'angolo, comunque era vicina. No, anche perché c'era stata una rivoluzione in Europa 3 anni prima, 4 anni prima, cioè in Portogallo, tra l'altro, come diceva Lotta Continua, con il lavoro tra i militari, cioè i militari di base erano riusciti con le armi a rovesciare un regime di tipo fascista. Una rivoluzione nel cuore dell'Europa nel 75, nel 74-75, sempre anni in cui poi c'è una fase di vittorie, per esempio il Vietnam, il 1 maggio del 75, finisce, le truppe comuniste conquistano, insomma, Saigon, e quindi di fatto c'è una nuova fase. Ora è vero che restava il Cile, ma in più parti certe linee di frattura, alla fine del Vietnam, quindi una vittoria qui, una vittoria là, questo può essere paradossale, anziché innescare un movimento rivoluzionario lo depotenziano, perché non c'è più il Vietnam, quindi non c'è più la cosa da combattere, non c'è più da combattere il fascismo in Portogallo, di fatto anche lì c'è una fase, poi dopo una fase rivoluzionaria si arriva a una fase moderata, e soprattutto c'è anche la strategia della tensione, adesso è il caso di farla entrare. A un certo punto il gioco si fa duro, quindi quando il gioco si fa duro, come dicono i brutti, i duri cominciano a giocare. Però i duri significava veramente fare la scelta della lotta armata. Non che, io non sto dicendo che erano i più conseguenti quelli, però se io parlo per 10 anni che bisogna fare la lotta armata, e questo ce l'ha scritto, e poi è il momento di farla o non farla, quando intelligentemente ci si rende conto che il modello guevarista trapiantato nella metropoli, questo è l'errore degli anni 70 dal punto di vista tecnico-militare, visto che ho studiato anche quelle cose, cioè poter pensare che il modello guevarista, che tra l'altro ha funzionato a Cuba ma in Bolivia non ha funzionato, quindi anche nella Serbia, potesse essere esportato nella metropoli, come dicevano i gruppi di sinistra proletaria, Brigate Rosse e via dicendo. Cioè che una forza armata, quando ancora lo Stato era al potere, potesse sconfiggere lo Stato. Poi si riempiva una bocca di leninismo, ma non è così, Lenin fa l'esatto contrario, e anche Trotsky. Cioè scatena il terrore dopo, quando ha in mano lo Stato, come hanno fatto i rivoluzionari francesi, poi faranno. Non fanno mai la lotta armata contro il potere zarista o di Kerensky prima delle cose. Hanno le loro strutture, hanno le guardie rosse, ma non organizzano i gruppi di lotta armata. La lotta armata la scatenano nel momento in cui, preso il potere, gli altri si ribellano, e allora con lo Stato in mano organizzo la repressione, il terrore rosso, come si chiamava. Ecco, questa cosa del terrore rosso viene letta però viene in chiave guevarista, e il guevarismo purtroppo da Feltrinelli in poi, perché il primo gruppo organicamente, anzi forse l'unico gruppo guevarista terzomondista in Italia, sono i capi di Feltrinelli, che hanno contatto e con le Brigate Rosse e con un potere operaio, anzi poi i soldi e le armi vanno a questi due gruppi. Nel 74, 75, 76 ci si trova di fronte, che si fa? Cioè faccio la lotta armata o me ne torno a casa? Molti tornano a casa, come mi ha detto William Gambetta, ma non c'era solo, che ha scritto un bellissimo libro su democrazia proletaria, non c'era solo quel, certo, non c'era solo quel lato, infatti forse molti di noi insomma, hanno fatto questa soluzione intermedia, hanno cercato nelle compatibilità, ovviamente preso atto che una stagione si era chiusa, di fare una politica di sinistra all'interno delle istituzioni, a lunga marcia, cioè dentro le istituzioni, quindi c'è stata una terza alternativa. Però qui bisognerebbe fare un'analisi di tipo antropologico e sociale su chi ha vissuto quegli anni e vedere quanti sono morti di eroina, quanti si sono dati all'alcol. Secondo me c'è una buona dose di questo, cioè il titolo che io do è tratto, che ho messo, Un mondo meglio di così, è la canzone di Vasco Rossi, stupendo, che è una canzone autocritica, critica e pessimistica su appunto quegli anni lì, che chi voleva un mondo meglio di così, e c'è tutta una corrente che si autodistrugge con anche qui le categorie che usiamo, riflusso. In realtà il riflusso non è solo riflusso, perché alcuni scelgono di fare politica in altro modo, cioè alcuni si avvicinano alle istituzioni. Sofri va con Martelli, come molti di Lotta Continua, col Partito Socialista, altri fanno Democrazia Proletaria, altri ancora la fanno nel femminismo, altri ancora si dedicano, non so, nella scuola oppure nella propria professione, altri nel sindacato. Quindi ci sono dal 68 prima e dai gruppi dopo, c'è alla fine degli anni 70 e negli anni 80 chi si riversa in altre forme di politica, l'ambientalismo, cioè quasi tutti i movimenti ecologisti vengono da quelle esperienze. Quindi quindi anche il termine riflusso andrebbe messo in discussione, cioè è un termine giornalistico, no? E, non so, mi sono perso, non so se ho risposto.
No, secondo me, insomma, è raccontato soprattutto sugli anni 70, che cosa significava essere rivoluzionario, quali possibilità ci fossero a grandi linee, almeno tre principalmente. Poi non so se sul prima vuoi dire qualcosa, cioè visto che tu hai scelto questa...
Sul prima cosa significasse essere rivoluzionario non c'erano dubbi, era chiaramente il modello di Lenin, quindi bisognava fare lavoro nelle forze armate, lavoro nel sindacato, lavoro nelle varie associazioni di massa, solo che in 150 persone cosa potevi fare, insomma quello era il problema, era il limite numerico, e questo facevano, cioè, o cercavano di fare agitazione a livello sindacale, a livello sociale, in vari settori, e non c'è la fuga in avanti, non c'è il ricorso alla guerriglia, appunto, e quindi anche c'è meno visibilità. Voglio toccare un'altra questione: non c'era violenza prima? No, voglia se c'era violenza politica. Anche qui, nelle alcune ricostruzioni, Panvini, ma anche Vidotto, dico, beh, nel 68 vengono lanciate le prime Molotov, ma non è vero, la Piazza Statuto nel 62, basta vedere le reazioni di polizia, cioè vengono lanciate le Molotov, insomma, e anche durante gli anni 50-60, sempre per restare a Torino, solo a Torino, non mi ricordo in che anno, forse 53, lo cito nel libro perché è eclatante, c'è la devastazione della sede dell'MSI, non so se stava in corso Francia, mi pare. Partono addirittura tre cortei operai dalla Lancia, dalla Fiat, arrivano davanti alla sezione dell'MSI, entrano dentro e la devastano semplicemente, perché il partito aveva dato questo, il Partito Comunista aveva dato questa indicazione. Se si vede nei giornali il giorno dopo c'è un bel articolo di Spriano dove elogia questa cosa, e soprattutto c'è Luciano Gruppi che elogia questa cosa. Luciano Gruppi è quello che ha scritto Critica dell'estremismo, che ha passato i suoi ultimi anni a criticare gruppi anarchici, bordighisti, trotskisti, eccetera. Quindi vedere Gruppi che elogia questa cosa negli anni 50. Il punto qual è? Il punto è che il monopolio dell'uso della forza del movimento operaio ce l'aveva il Partito Comunista. E fin quando c'era il Partito Comunista lo usava come, insomma, contraltare alla sua azione parlamentare. Quando questo monopolio, e questo grazie o per voi, del 68 invece non ha più il monopolio della forza. Il monopolio della forza passa a questi gruppuscoli e il Partito Comunista non controlla più le piazze. E questa è la differenza. Prima del 68 il Partito Comunista controllava le piazze. Dopo il 68 non le controlla, e questo lo coglie magnificamente Pierpaolo Pasolini, che è un grande intellettuale. I vostri slogan, dice sulla famosa poesia il PC ai giovani, tutto prende atto di questa cosa, è una drammatica presa d'atto che il Partito Comunista non controlla più la piazza, che quella volta lì a Valle Giulia, nonostante le indicazioni, questi hanno tirato i sassi alla polizia, che era la prima volta, no, cioè sempre successo, ma era successo la prima volta contro il Partito Comunista, cioè fuori dall'indicazione del Partito Comunista. E l'accusa che fa agli studenti: i vostri slogan vertono tutti sul potere, quindi a dire che appunto non era appunto il 68, era, cioè era appunto un eredità di una certa della stessa sinistra da cui veniva il Partito Comunista. Quindi prima la differenza è questa, i gruppi di fatto teorizzano la rivoluzione ma non riescono a praticarla. Dopo il 68 invece, grazie anche a quell'esperienza di movimento, nasce questa illusione, questa grande illusione che poi si dimostrerà tale. Io quando dico illusione, cioè probabilmente se fossi vissuto ventenne nel 68 anch'io ero convinto che la rivoluzione fosse alle porte, ma guardate che erano convinti non solo gli attori protagonisti, erano convinti anche e soprattutto l'avversario, anche la polizia, anche le forze che sorvegliavano, anche chi poi metterà le bombe sui treni, no? Perché era terrorizzata, appunto la grande paura ha spinto anche chi tramava per i colpi di Stato, cioè aveva paura della rivoluzione, cioè che veniva vista alle porte.